Fred Film Radio.
Freffi Radio, sono Giulia Bianconi, dall'ora FEST, il Festival Internazionale di Cinema di Monopoli. Sono in compagnia di Andrei Assiman, uno dei protagonisti di questa edizione, che ha tenuto anche una masterclass per parlare del rapporto tra letteratura e film.
Quando scrive una storia, oggi pensa al fatto che possa diventare
no.
poi un film?
No, mai, ecco. Mai, non sono incapace neanche di pensarci, ecco. Perché non c'ho questo, io non vedo. Cioè, quando ci sono scrittori che vedono esattamente quello che sta succedendo, hanno la vista più larga, io non vedo né il mare né la casa, solo il cortile di tennis, per esempio, non chiamami col tuo nome, per esempio. Cioè, lo vedevo bene perché c'era un tempo quando giocavo al tennis, e dunque capivo il tennis, ma d'altronde la gente mi dice spesso che era come una cartolina postale di quella belle vedute dell'Italia, ma non è vero. Io ho descritto solo l'odore del basilico, l'odore del caffè che ti sale in camera il pomeriggio presto, perché i servi, i cuochi stanno facendo il caffè e lo senti bene, l'odore della sigaretta, e poi basta, non dicevo più niente. Però la gente è convinta che io ero sensuale, ma non lo sono, non vedo, quasi mai non ascolto quasi niente. Dunque le mie sensazioni sono veramente basilari. Quello che ho saputo fare è di scrivere con un certo ritmo, una certa cadenza, che una volta che la gente legge si sentono sensuali, ma perché la prosa è sensuale ed è quello che ti fa vedere certe cose che io non ho mai descritto. Ma lo senti, il rumore delle piante, il rumore della ghiaia quando c'è una macchina che ci arriva. Tutti questi rumori non li ho mai descritti, non mi interessavano.
Però il potere della parola e della parola che usa lei è quella di portare gli altri a immaginare delle cose, quindi sì. Forse è una forza ancora più grande, magari, no?
Sì, lo è, perché il sceneggiatore non c'ha scelta, deve far vedere alla gente il prato. Ma quello che mi è piaciuto del film, molto piaciuto, è che i prati non sono verdi, forti verdi, sono quasi diventati un po' gialliti, no? Ingialliti, perché è un grass, come si dice?
L'erba
non è fresca, non è fatta bella come lo fanno certi registi oggigiorno, è rozza più o meno, è selvatica, ed è quello che mi è piaciuto, perché non hanno cercato di descrivere qualche cosa che non faceva parte della semplicità della vita di questa casa. E il decor della casa anche mi è molto piaciuto, perché è una casa normalissima, c'hanno a volte dei servizi che sono un po' rozzi.
Quando le hanno detto che il Call Me By Your Name sarebbe diventato poi un film, cosa ha pensato? Cioè, era propositivo dall'inizio, insomma, all'inizio?
No, a me è piaciuta molto l'idea, però sapevo benissimo che non l'avrebbero mai fatto. Perché non mi aspettavo che fosse un film, e certamente non questa storia quasi non la pubblicavo. Io ero molto felice, però ci sono voluti 6 anni prima che cominciassero a farne un film, e poi c'erano parecchi copioni, ognuno aveva un problema, e a un certo punto ho detto: io non mi mischio più, fate voi quello che volete fare, io mi lavo le mani. Ma dal momento in cui hanno cominciato veramente a to roll the film, come si dice,
girare il film,
hanno girato il film, cominciato a girarlo, ho detto buon segno, io sono molto felice. Poi mi hanno invitato per andare a vederlo la prima volta a Sundance. Io ho detto: ma no, inutile cercare di andare fino a Sundance, fa freddo, non ci sono posti, non mi piace dormire a casa della gente. E poi tanto è vero che questo film lo comprerò in DVD in 2 o 3 settimane, perché non mi aspettavo che una cosa che scrivo io potesse avere tanto successo. Ma il successo è dovuto anche a Luca Guadagnino, che ha fatto un'opera d'arte.
Beh, ottimo, di una profondità, di una potenza incredibile.
Incredibile, tanto è vero che durante i primi mesi del film, quando era uscito, la gente li vedeva sempre insieme, come se fossero amanti l'uno e l'altro. E, cioè, erano veramente ben combinati. E questo non me l'aspettavo.
Lei ha scritto un sequel di Call Me By Your Name e Find Me.
Sì.
E si dice che Luca Guadagnino stia lavorando da tempo a un sequel. No.
No, non
ce la facciamo rivedere insieme. Oliver.
Sarebbe bello, perché a me è sempre piaciuto molto, Timothy mi è piaciuto moltissimo, perché è molto intelligente, cioè io vedo la gente per quello come sa parlare, sa parlare benissimo, ma anche Armie Hammer, no, la gente lo prendeva per uno scioccone, cioè, bel ragazzo ma niente, no, invece ha capito tutto, e era bravissimo, cioè non siamo diventati amici, però per il periodo durante il quale sono stato lì per 3 giorni abbiamo veramente ci siamo compiaciuti l'uno e l'altro, veramente era bravissimo, e io sono felice che adesso la cosa si sta un po' migliorando, ma non so come andrà a finire.
Da spettatore cosa le piace vedere però come film?
Non ci vado molto spesso al cinema, perché di solito non capisco più i film, cioè la trama la capisco, ma perché questa trama, spiegami perché hai scelto questa scena, perché c'è stato questo, la gente non mi sa spiegare e io non capisco, c'è gente che dice inutile cercare di capire come il protagonista ha trovato finalmente chi aveva ucciso tale e tale, inutile saperlo, ma no, ma io voglio sapere e capire perché ha preso quella decisione, e di solito non c'è. Hanno cioè combinato il tutto in un certo modo ed è stato un film che forse ha avuto successo, ma io non lo capisco e non mi piace non capire la poesia, per esempio, per dare un altro esempio, la poesia moderna di oggigiorno non la capisco, e quando chiedo ai poeti che sono amici miei di spiegarmi che cosa stai dicendo, e io non te lo so dire, se non l'hai capito non hai capito niente. No, io sono intelligente da quel punto di vista, non anche stupido in altri, ma cercare di capire una poesia è un mestiere mio. Se non ti capisco, significa che tu hai lasciato fuori un sacco di cose, e se vuoi che io mi metti a fare l'enigmistica la domenica, no, non mi va, non mi va di cercare il rebus qui e capire cosa stai dicendo. Dunque io non capisco la poesia, non capisco il cinema, non capisco un sacco di cose, l'arte moderna non mi dice, la musica moderna non ne parliamo, non la capisco.
Sta lavorando a un nuovo libro?
Sì, ho appena terminato un memoir che sarebbe il seguito di Ultima notte ad Alessandria, e che si svolge durante un anno che ho passato da adolescente a Roma. E dunque è un anno che mi ha cambiato completamente, e volevo far capire alla gente che anche all'età di 16-17 anni non sei stupido.
Roma che cosa le ha dato?
Cioè mi ha permesso di... cioè io Roma all'inizio l'ho odiata, veramente odiata, perché era un posto tetro che ho trovato. Poi abitavamo in un quartiere che veramente non mi piaceva, però andando e scoprendo il centro storico di Roma mi è piaciuto moltissimo, e ci andavo spesso, finché un giorno mi sono detto ma questa città è il mio paese. E proprio quando ho detto questo ho scoperto che bisognava andare negli Stati Uniti. E purtroppo è stato così. Cioè, per me la mia vita è stata sempre, come si dice in francese, non so se lo sa, dei rendezvous manqués.
Incontri mancati.
Gli incontri mancati. Per me, per questo che torno sempre in Italia, per cercare di riagganciare un discorso che non si è terminato.
È un filo bellissimo che ci lega a noi, al nostro paese.
Al vostro paese, lo adoro, adoro l'Italia, cioè l'adoro per un mese, dopodiché mi viene a mancare anche New York, perché la gente è molto più diretta a New York, le cose sono molto più facili, però mi piace anche il pettegolo romano, quello mi piace moltissimo.
E abbiamo parlato con Andrea Siman, uno dei protagonisti di questa edizione dell'Ora Fest, Festival Internazionale di Cinema di Monopoli. Io sono Giulia Bianconi per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.